Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ricomincia una settimana intensa, piena di, come sempre, di appuntamenti, di cose che poi si accavallano, insomma uno cerca di stare dietro a tutto, ce la faremo. Intanto fatemi dire che si è conclusa l'ultima udienza per il predibattimento del processo per l'uccisione dell'orsa Amarena, conosciuta e amata da tutta la popolazione, un po' la mascotte e il simbolo, vittima nel 2023 di uccisione mentre era con i suoi cuccioli, con una fucilata. Ecco, l'imputato è stato rinviato a giudizio con anche gli aggravanti. Il processo inizierà a gennaio e quindi staremo a vedere. Intanto, veramente raccapricciante quello che è accaduto invece in Trentino. Hanno ucciso un cucciolo di orso, lo hanno scuoiato e hanno lasciato i suoi resti in un parco giochi. È una cosa veramente inaudita, perché raccoglie da una parte questo episodio atroce di bracconaggio e di crudeltà nei confronti di, appunto, un cucciolo di un anno e mezzo di questa specie, e per di più, insomma, con questa truculenza, con questa violenza, scegliendo un parco giochi per i bimbi, cioè veramente un sistema di comunicazione che non faccio fatica a definire di tipo mafioso. E poi chiudo per dirvi che gli attivisti di Greenpeace hanno fatto una manifestazione, un flash mob, non so come definirlo, si sono chiusi in grandi gabbie alla FAO, contro gli allevamenti intensivi. C'è una conferenza mondiale sull'allevamento e l'organizzazione Greenpeace ha, appunto, fatto questa manifestazione per ricordare come, appunto, le promesse anche relative agli allevamenti intensivi non siano mantenute e siano invece da rivedere. Invece adesso arriviamo alla presentazione del nostro ospite e parliamo, per fortuna, in positivo. Allora do il benvenuto a Angelo Vai. Pronto?
Pronto.
Pronto.
Grazie e benvenuto Cecilia, e grazie per quello che fai sempre.
Ma ci mancherebbe altro, grazie a te per essere con noi, perché che cosa succede? Che domani a Milano c'è un momento importante di incontro per un manifesto per una cultura della responsabilità nella relazione col cane. È un incontro, diciamo, non aperto al pubblico, fatto un po' da specialisti. Angelo Vaira, che è educatore cinofilo, è una delle persone importanti che dibattono su questo tema. Ci sarà Gianluca Comazzi, che invece è assessore al territorio e ai sistemi verdi in Regione Lombardia. C'è Paola Fossati, che è una dei garanti per la tutela degli animali del Comune di Milano, e ci sarà Sara Turetta, presidente della Fondazione Save the Dogs and Other Animals, e Stefania Traini, accidenti, presidente e socio fondatore dell'associazione Pet Levrieri ETS. Ecco, Angelo Vaira, ti tocca fare un po' il portavoce di questo consesso, e la mia prima domanda, Angelo, è: ma che cosa vuol dire un manifesto per una cultura della responsabilità nella relazione col cane? E poi insomma, un manifesto vuol dire un passo grosso da cui partire.
Sì, esattamente, è una pietra miliare. Io faccio questo lavoro da 30 anni e ti ricordi quando ho fatto il cammino per gli animali, ci sarà nuovamente l'anno prossimo, quindi tutto è basato su una visione di un rapporto armonico con le altre specie, tutte. Quindi a me piace particolarmente quando tu usi la parola armadillo, perché è simbolica di qualcosa che è distante da noi, eppur degno di essere conosciuto, di essere rispettato. E quindi si inserisce in questo grande quadro. Ora, qual è il motivo per cui questa cosa era diventata una necessità e un'urgenza? Il grande numero di aggressioni. Cioè, ultimamente stiamo assistendo a tante aggressioni che sono letali, che sono, oppure che lasciano danni permanenti. I canili sono pieni di cani da presa. E c'è anche una proposta di legge che è stata fatta in Lombardia che però punta tutto su una piccola cosa che non serve purtroppo ad arginare da sola il problema, che è il controllo. Cioè, quando, questa è la visione parziale degli addestratori, no? Secondo gli addestratori basta che tu tieni sotto controllo il cane e risolto tutto. Io dimostrerò con dei video in questa conferenza che non è così, perché mostrano dei cani estremamente sotto controllo, ma sì, dei quali si è perso qualcosa. E quindi che cosa abbiamo fatto finora per questa cosa delle aggressioni? Abbiamo fatto un protocollo per la detenzione e la conduzione in sicurezza del cane, abbiamo una rete di educatori cinofili su tutto il territorio nazionale che sta aumentando, no, come, proprio come numero e come capillarità. Però poi ci vuole una presa di coscienza da parte di tutti, i cittadini che non hanno il cane, i cittadini che hanno il cane, che scelgono di avere il cane, le istituzioni, i giornalisti, perché accanto alla preparazione delle persone che adottano il cane ci vuole anche una cultura trasversale. Quindi la sicurezza è uno dei punti di questo manifesto, che raccoglie 5 punti, e l'obiettivo al quale si vuole arrivare è fare in modo che le aggressioni diminuiscano, far sì che la sicurezza pubblica sia tutelata, si diffonde in questo modo maggiore senso civico e di responsabilità, e c'è una riduzione drastica, almeno questo è quello a cui puntiamo, degli abbandoni, dei maltrattamenti.
Certo. Senti, Angelo Vaira, ecco perché parliamoci chiaro, stiamo parlando molto spesso di un certo tipo di razze canine, no? Nel senso che sono individuati, anzi ci sono proprio delle tabelle, questo credo addirittura a livello nazionale, dei cani cosiddetti pericolosi. Allora, però facciamo un passo indietro, Angelo Vaira, tu che sei appunto uno che vive da 30 anni in stretta relazione con i cani in generale. Sì. Ecco, ma allora c'è da sfatare un mito, non esistono cani pericolosi, oppure c'è oggettivamente, ci sono delle razze predisposte, e non per colpa loro, perché sappiamo che in genere sono frutto di incroci e di selezioni, sì, genetiche molto accurate. Ecco, esistono effettivamente delle razze di cane che insomma ce l'hanno proprio questo tratto dell'aggressività?
Allora sì, la pericolosità non è data solo dalla razza. Anche un cane che si comporta perfettamente secondo le tendenze comportamentali di razze, ci sono delle razze selezionate appositamente perché usino aggressività. Se noi pensiamo al Rottweiler, sì, o al pastore tedesco, sono cani che sono state selezionate apposta, devono usare l'aggressività in caso di pericolo, in caso di invasione del territorio, in caso che i loro proprietari siano aggrediti. Però questo non rende già pericoloso il cane, perché il modo in cui cresce quando è cucciolo, la nostra capacità di leggere le emozioni del cane, le sue intenzioni, la voglia e la disponibilità che abbiamo di soddisfare i suoi bisogni fondamentali, questo crea una capacità da parte del cane di leggere le situazioni, di autoregolarsi e quindi di essere meno pericoloso. E poi anche il senso che devo avere io conduttore, e le capacità tecniche che devo avere di condurlo, guardarmi attorno, capire che traiettorie disegnare se me lo porto in giro, capire a casa come lo si detiene, avere il doppio cancello. Faccio per dire, l'aggressione dei 3 Rottweiler che hanno ucciso quel runner nei dintorni di Roma vivevano in un'abitazione che aveva una recinzione alta 1,20 m,
sì,
o forse 1,40 m, cosa che per un Rottweiler è abbastanza facile da saltare. Ecco la responsabilità. La responsabilità implica che tu devi avere chiaramente in mente quale cane hai per le mani e quali sono tutte le misure di sicurezza che devi attuare. Anche in quel caso, quei cani avrebbero potuto essere pure i più addestrati del mondo, ma il proprietario, quando non c'è, hanno scavalcato e hanno purtroppo ucciso una persona. Quindi la razza, assolutamente, questo è chiaro, no? Mettiamo che uno vuole avere un cane da guardia, che si va a prendere un setter, che si va a prendere,
certo,
un beagle,
certo.
Cioè, lo sappiamo tutti che c'è una differenza marcata tra le tendenze comportamentali di razza, e a me dà anche abbastanza la nausea quando tutti dicono sono tutti uguali i cani, non è così,
no,
le razze
punto.
Le selezioniamo apposta per avere attitudini comportamentali precise, e quindi ci sono razze che presentano, all'interno delle quali ci sono dei soggetti che usano l'aggressività, ma la pericolosità la fa la mancanza di responsabilità,
certo,
non il cane in sé.
Chiaro.
Perché se io posso avere un cane anche molto aggressivo, ma se io ho tutte le misure di sicurezza che vanno bene, quel cane non sarà pericoloso per nessuno. Invece posso avere un cane meno aggressivo, per esempio posso avere un Labrador molto eccitato, se non ho un senso di responsabilità corre dietro un bambino che sta giocando a palla o al gelato, lo butta per terra, lo fa cadere e gli spacca la testa. Quindi la pericolosità è data dalle capacità dalla responsabilità, dal senso di responsabilità che ha il proprietario del cane, e questo è quindi il viaggio che insieme noi proporremo di fare con questo manifesto.
Senti Angelo Vaira, però c'è da dire anche che molto spesso questi cani con queste caratteristiche, tu hai parlato di Rottweiler, il Pitbull, insomma il dog argentino, insomma c'è tutta una serie di cani che per una fetta della popolazione, almeno qua in Italia, rappresentano quasi uno status simbolo, o rappresentano, come dire, un cartello, stata va court. Vabbè, questo l'ho detto in napoletano, ma perché a Napoli non si scherza su questo, eh? Cioè voglio dire, anche la criminalità organizzata in relazione a alcune specie di cani ha delle enormi responsabilità. Ecco, ma come si fa, secondo te, guardandoci negli occhi, insomma, a aiutare anche quella parte lì di cittadinanza ad avere un rapporto diverso col cane? Esiste secondo te o sono una sognatrice?
No, secondo me esiste, ed è proprio per questo che vedi questo manifesto vuole sottolineare l'importanza della cultura della responsabilità. La cultura come viene fatta? Viene fatta attraverso i libri, le conferenze, gli spot pubblicitari, conferenze, attraverso l'aiuto alle categorie di educatori cinofili, veterinari comportamentalisti, chi prende seriamente questo lavoro, ad essere interpellati, ad essere consultati, si può fare attraverso delle norme di legge, è tutto un sistema che deve essere fatto, e quindi lì si può arrivare in questo modo, con una cultura legata al voglio bene questo animale, voglio che sia felice, quindi non lo posso lasciare sul balcone come capita tante volte,
sì,
non lo posso semplicemente adottare quando è cucciolo e poi me lo porto in giro, oppure quando vado a drogarmi come è successo recentemente me lo porto dietro, poi ci sono i poliziotti che vanno lì per fare una retata e fare dei controlli, allora casualmente il pitbull addestrato salta addosso al poliziotto, lì io quel poliziotto che ha sparato al cane, si chiama Narco,
se la dice lunga, certo.
Sì, perché allora io posso anche capire che vediamo se il poliziotto aveva ragione a sparare, e cioè mancherebbe, bisogna appurarlo, ma non è stato, cioè la responsabilità non va data soltanto al poliziotto, che ci faceva quel cane lì legato ad una panchina? Non puoi legarlo ad una panchina un cane del genere, perché il proprietario, pare, ho letto dai giornali, è un addestratore che aveva peraltro fatto una rapina non con Narcos, con un altro cane addestrato per far questo, perché vai lì a fumare oppure a spacciare, o lo porti in quegli ambienti quel cane? Ti manca la responsabilità, e anche noi animalisti, noi che ci teniamo tanto agli animali, dovremmo avere la lucidità di guardare tutte le responsabilità e il fenomeno nella sua complessità con tutti gli elementi che l'hanno formata. Non posso scaricare la colpa soltanto sul poliziotto che si vede arrivare il cane addosso e che quindi tira fuori la pistola per difendersi o per difendere anche le altre persone che sono lì. La morte di un cane del genere non è causata soltanto da lui, la responsabilità va presa a tutto tondo. E quindi quello che tu dicevi, hai completamente ragione. Quel genere di cani, pitbull, dog argentino, adesso il malinois va molto di moda, il rottweiler, sono cani che tendono ad attirare l'attenzione della malavita, di chi vive in disagio, di chi ha problemi psicologici per cui deve dimostrare di essere chissà chi e di essere forte, di chi vuol sentirsi più sicuro, e poi, siccome l'adozione è fatta in modo così superficiale, finiscono i canili per essere pieni di questi cani. Alla fine chi ci rimette di più sono sempre i cani. Ecco, secondo me i passi avanti che devono essere fatti devono essere appunto culturali. O si fa una cosa del genere, quindi tutte le istituzioni, la rete degli educatori cinofili che deve lavorare bene, veterinari comportamentalisti pure, le ASL in un certo modo, favorire la cultura eccetera, questo è un modo di affrontare le cose, oppure quelle razze lì effettivamente bisogna contenerle. Prima di allora, vuoi adottare una di queste razze, tu sei obbligato a fare un percorso e devi avere qualcosa che lo certifichi.
Certo.
Oppure bisogna, come si fa negli altri paesi, limitare l'allevamento di quelle razze lì, non la detenzione adesso che bisogna prendere i cani come hanno fatto in Inghilterra, te li prendo, te li rubo e li metto nel canile.
Certo.
Questo. Quelli
certo.
che ci sono devono essere accuditi bene.
Senti.
Però d'ora in poi ti dico, non si allevano più questi cani. Cioè, se si vuole ridurre questo fenomeno, o lo si prende in modo drastico in questo modo, oppure bisogna provvedere, questa sarebbe la cosa migliore, ad una diffusione di una cultura differente e dei provvedimenti che facciano pensare le persone, le facciano assumere maggiormente la propria responsabilità.
Certo, senti Angelo Vaira, ti leggo alcuni messaggi che stanno arrivando da ascoltatrici e ascoltatori. Allora, Sonia dice: so che in Danimarca alcune razze di cane sono vietate, e sì. A seguire Enrico dice: proibire razze pericolose, punto. Questo è il pensiero di Enrico. E intanto scrive Chiara dicendo: io ho un'Akita Inu. Ecco, scusate, io poi non sono così forte in alcuni modelli di cane, mettiamola così, selezionato per la caccia agli orsi, la guardia e la lotta. Viene da un rescue, ha un passato doloroso, ho lavorato 3 anni tutti i giorni per renderlo il cane che è ora. Ovviamente ha ancora qualche difetto, ma è diventato equilibrato, eppure è stato aggredito da Labrador, Golden, Barboncino, l'odioso Border Collie e ovviamente l'immancabile Amstaff. Il mio umile pensiero è che la gente non si meriti i cani. Scusate se sono tranchant, grazie per il tuo ospite, le sue parole andrebbero scolpite nella pietra. Eccoti, così ti ho mandato queste, peraltro grazie Chiara perché mi ha mandato anche una foto di questo Akita Inu assieme all'altro gatto nonno 17enne, veramente grazie, mi sono commossa Chiara, grazie. Vabbè, comunque hai visto Angelo, sono 3 messaggi completamente diversi, perché uno dice so che da alcune parti è proibito, uno è tranchant appunto come Chiara, ma della serie bisogna proibire le razze pericolose, e questa invece è la storia personale e mi viene da dire tenerissima di un recupero.
C'è il Dalai Lama che dice: quando ci sono posizioni opposte bisogna partire da ciò che abbiamo in comune, e questi messaggi hanno una cosa in comune: tutti quanti affondano le proprie radici sulla mancanza sul punto della responsabilità. Quindi, siccome questa ascoltatrice dice le persone non meritano i cani, e qual è il pensiero? Che effettivamente li trascurano sti cani. Uno pensa quando si deve assumere la responsabilità verso il cane, quindi trattare bene il cane eccetera, sembra come se stia trascurando gli esseri umani, invece sono proprio quelli cani che poi non ti danno problemi. Quindi perché non la gente non merita i cani? Perché non si assume veramente la responsabilità per una vita quando tu la adotti e non si assume la responsabilità nei confronti dei cittadini? Perché dovrebbe fare un percorso di educazione, perché dovrebbe conoscere meglio i cani, perché dovrebbe conoscere i loro bisogni fondamentali, le emozioni, come vengono espresse, no? E così si può convivere più facilmente. Ed è per questo che l'altro ascoltatore dice: senti, visto che la gente sta messa così male, basta, appunto, vietiamo sti cani. Quindi hanno una radice in comune e io sono dello stesso pensiero, come ho detto poc'anzi, se si ha voglia di diffondere una maggiore cultura, obbligare i cittadini a fare i loro percorsi, studiare, capire come funzionano le cani, poi anche devi studiare che devi andare all'università, intendiamoci, però devi spendere un po' di tempo per capire come è fatto un cane, come comunica, di che cosa ha bisogno. Io vedo questi cani che sono anche non pericolosi quando sono a Roma, in questi palazzi in cui vengono portati fuori per pochissimo tempo a fare il giro dell'isolato, per di più con il cellulare in mano, altra cosa che peraltro sì, il cane è un minimo reattivo, diventa automaticamente pericoloso pure se non appartiene a nessuna di quelle razze reattive. E che vita è? Ma che vita può fare quel? Quei cani non sono cani da adottare, ci vorrebbero meno cani e dati solo a persone responsabili che amano veramente il loro cane e che vogliono dedicargli del tempo. Il cane non è un passatempo, ma l'adotto così e poi vediamo, glielo ho regalato a mio figlio, non è un pacco, sì, non sì, è un oggetto, è un soggetto, è portatore di interessi, ha delle necessità. Quando uno vuole adottare un cane deve avere questo ben presente, deve essere disposto a modificare il suo stile di vita. Esattamente come quando arrivano i figli in famiglia, quando si decide di prendersi cura dei parenti malati, quando si decide di ampliare la famiglia e vivere una comunità, cioè cambia lo stile di vita. Se non si è disposti a questo non va adottato il cane e quindi devono diminuire il numero degli allevamenti, cosa che peraltro sì, purtroppo tutta la rete non va a genio, no?
Certo.
Ovviamente. Tra l'altro in quella proposta di legge c'è uno scempio, perché anche qui mi assumo la responsabilità di quello che dico. Enci dice: non c'è problema per i cani allevati che hanno il suffisso.
Enci, scusa, è l'ente nazionale
cinofilia italiana.
Esatto, che è quello che decreta anche le razze, i pedigree, insomma, regola tutta. Esattamente.
Difende l'interesse degli allevatori interessati alle razze. Sì. Allora, l'ENCI dice: non c'è problema sulla pericolosità, perché se i cani sono selezionati e quindi hanno l'affisso riconosciuto dall'ENCI, sono cani che non sono pericolosi. Ma non è vero, perché tante aggressioni mortali che ci sono state fatte da cani regolarmente registrati e regolarmente che vengono con il loro bel, come si dice, albero genealogico sì, registrato, non c'entra assolutamente nulla, hanno quelle attitudini, poverini, li abbiamo selezionati apposta.
Certo, senti,
allora...
no Angelo, è che abbiamo soltanto 3 minuti e ci sono una okay, serie di messaggi, quindi tu prendi nota, io ti leggo dei messaggi di seguito. Sì. Io un cucciolo di Amstaff Blue Calm, cosa ne pensi? Che la Claudia dice, va bene, sì, educare alla responsabilità, ma se molti padroni di cani fanno defecare ovunque senza poi raccogliere, dice Chloe. Giovanni ci dice: pensate che qui vicino a me c'è un sindaco detto lo sceriffo che fa le ronde con il suo pitbull ed ha esortato i suoi cittadini a prendere questi cani per protezione. Risultato: in quel paese ci sono almeno 20 di questi cani, ci dice Giovanni. Diretta molto interessante, avrei però preferito una spiegazione più rigorosa della differenza tra pericolo e rischio, che si sarebbe agganciata bene anche al concetto di responsabilità. E questo è Emma, che sarà forse Emanuele o Emanuela, e niente, e diciamo che ti ho dato insomma una serie di cose, però hai solo 2 minuti poi tanto ci risentiamo quando avete stilato il manifesto per bene.
Sì,
no?
Certamente ci vuole soltanto l'approfondimento e la differenza tra rischio e pericolosità, c'è anche una differenza tra pericolosità e aggressività, ma avremo tempo e modo altre volte di è un tema molto affascinante che va approfondito. E per quanto riguarda le cacche, ma anche quella qua è mancanza di responsabilità.
Certo.
Quando una persona lascia le cacche del proprio cane in giro è una persona irresponsabile, non ha il senso di responsabilità. Per quanto riguarda gli Amstaff, sono dei cani che io adoro, non sono cani per tutti, ci vuole un più elevato senso di responsabilità e delle altre capacità. e quindi lì l'allevatore a monte deve capire ma chi sto dando questo cane. Noi insomma muoviamo tanti elementi, tutti estremamente interessanti ed affascinanti, compreso il fatto che alla fine il cane è il vero conduttore. Il cane da sempre è il simbolo di colui che ci accompagna, persino quando siamo morti nell'aldilà, da migliaia di anni. Il cane ci conduce verso nuovi mondi, ha un potere trasformativo della nostra mente, del nostro cuore, della nostra vita, incredibile. Ci siamo coevoluti con lui e questa è la direzione nella quale dobbiamo muoverci.
Angelo Vaira, grazie intanto perché sei sempre estremamente anche chiaro in quello che dici, quindi sei importante. Abbiamo parlato del manifesto per una cultura della responsabilità della relazione col cane. Angelo Vaira è uno dei protagonisti, insomma, che stanno stilando questo, che hanno stilato questo manifesto. Tra gli altri ci sarà Sara Turetta, Stefana Traini, c'è Paola Fossati che è una dei garanti per la tutela degli animali del Comune di Milano, ci sarà anche Gianluca Comazzi, assessore della Regione Lombardia. Angelo Vaira, buon lavoro per domani in questa vostra seduta chiusura insomma di questo percorso. Io la prendo come una promessa che ci sentiamo presto, vero? Perché insomma più raccontiamo, più aiutiamo anche le persone a orientarsi e ad acquisire responsabilità. Peraltro io ricordo sempre l'ultima volta che appunto Paola Fossati, garante degli animali per Milano, è stata ospite qui della trasmissione e mi parlava fuori onda dello sconforto per i cani di queste razze abbandonati, ahimè, nel canile nessuna, pochissime speranze, diciamo così, di uscire da quelle gabbie. Io ringrazio ancora moltissimo Angelo Vaira, buon lavoro e a prestissimo.
Grazie mille Cecilia.
E basta, scappo via, ci sentiamo domani, mi raccomando, sempre alla fine delle notizie delle 12.30. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto. Ricordate Facebook, Instagram e anche armadillo@radiopopolare.it. Ciao.